personalità che oggi liturgia celebra è la più antica, la più importante, la più manifestativa della liturgia cristiana, la solennità appunto della manifestazione del Cristo, della manifestazione a tutti i popoli, della persona di questi tre principi, tre scienziati, o appunto si dice questi tre magi, questi tre personaggi che vengono appunto da niente rispetto alla Giudea, rispetto alla terra promessa, vengono senza nome, vengono senza patria, ma vengono con la fede. Vediamo, cerchiamo con gli occhi di comprendere il mistero di questa solennità, che anche nella nostra memoria, nella nostra fede, nei nostri ricordi, è la solennità più cara del Santo Natale. Non è la semplice befana laicizzata, secolarizzata, cioè la festa dei doni materiali, ma è veramente il dono suprema che Dio ha fatto al mondo, ha fatto a tutti i popoli della rivelazione del suo figlio. Epifania significa appunto rivelazione, manifestazione. E il profeta Isaia, la prima lezione che ha detto, proprio quasi descrive 800-700 anni di distanza in anticipo, descrive tutto questo corteo di cammelli e dromedari, come dice appunto il profeta, che si avvia verso il Cristo, verso il Salvatore. Questa solennità, anch'essa, è piena di mistero. Ha detto l'apparizione di questo mistero, di cui il Vangelo parla esplicitamente. Si tratta di un fatto obiettivo, di un fatto esterno. Essi la vedono, abbiamo visto sorgere la sua stella, non come qualche giornale, due giorni fa, in un'intervista a un nostro astronomo, diceva che la stella dei Re Magi era una rappresentazione soggettiva. Non è vero, ma contro la gente. Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti in terra. Primo istante. Apparizione insolita, fuori delle leggi degli astri, fuori della conoscenza appunto di ogni regola di astronomia, di un nuovo, diremo, pianeta, stella, quello che volete, che appare contro tutte le previsioni. Secondo fatto. Questi scienziati certamente conoscevano qualche cosa della rivelazione fatta agli ebrei. Voi sapete anche dagli studi di storia delle religioni che in tutto il mondo, in tutte le religioni, anche nell'Africa, nell'America, abbiamo residui di una rivelazione primitiva. E si parla della redenzione, si parla del peccato, si parla del diluvio, anche in certe tradizioni africane. Quindi nulla vieta che queste bravissime persone avessero nella propria religione orientale questi residui, queste piccole frange di rivelazione. Altrimenti non si capisce il loro comportamento. Si mettono sotto gli altri. Si mettono con il corteo appunto orientale, con i cammelli, con i dromedari, con i carri, con i cavalli, che la nostra fantasia fanciullesca ha sempre contemplato con la gioia dell'Epifania. Ricordo con noi, anche questo punto è tremendo, è pieno di mistero. Erode riceve questa deputazione, questa ambasceria di principi, che venivano con tutta la loro dignità, e li accoglie, ma certamente anche se Erode apparteneva, anche lui era ebreo, di sacra scrittura se ne intendeva poco. E erano i sacerdoti. Insomma, che succede? Che figura qua stiamo facendo? Questi vogliono sapere se è nato il Messia dei Giudei. Il re di Giuda sono io, dice Erode. E chi è quest'altro? E allora i sacerdoti vanno a compulsare, a consultare le sacre scritture e trovano chiaro, trovano in Isaia, nel profeta che abbiamo letto all'inizio della lista, trovano la profezia, appunto, la profezia che il Messia doveva nascere a Betlemme. E che fanno? Niente. Però e non si muove. I sacerdoti non si muovono. Bella accoglienza, bell'esempio che danno. I re, saputo questo, i magi, saputo questo, riprendono il cammino. Ed ecco un altro fatto misterioso. La stella che si era eclissata all'entrare in Gerusalemme, la stella si era eclissata, ritorna ed arriva fino a Betlemme, fino alla casa dove abitava il bambino, che già Maria e Giuseppe si erano sistemati in una casa. Che cosa ci tiene questa festa?
È difficile fare un'analisi, è difficile dire, non so, spiegare.
Qui non si tratta di spiegare, si tratta di accogliere, si tratta di vivere, si tratta di gustare, si tratta di amare il mistero dell'Epifania. Mistero di meraviglia, mistero di misericordia, di meraviglia, tutto è splendente attorno a Gesù Bambino. Splendono gli angeli della nascita, splende una stella per le magi. È tutto luce. La fede cristiana è luce. La fede cristiana è affermazione obiettiva. È affermazione obiettiva dell'entrata di Dio nella storia. Della nascita di Cristo per concezione virginale, per opera dello Spirito Santo. È una concezione obiettiva perché tutti gli hanno reso omaggio. I pastori e i re, gli ignoranti come i dotti, gli uomini come le donne, tutti gli hanno reso omaggio, ancora bambino che non parla, ed è la parola di tutte le parole, la sapienza di tutte le sapienze, Gesù figlio di Dio. Un'altra sensazione, l'ostilità contro Cristo, l'ostilità di competizione da parte di Erode, l'ostilità di trascuratezza da parte dei sacerdoti, l'ostilità di competizione. Erode è passato alla storia come un uomo crudele, ha ucciso i suoi figli, ha ucciso un paio di mogli, sembra veramente una figura losca. Eppure questo uomo avrà il coraggio di attentare anche alla vita di Cristo e farà scannare i poveri innocenti, i bimbi innocenti. Che fatto spaventoso! Ancora nessuno è riuscito a spiegarlo. Nessuno è riuscito a spiegarlo. Qualcuno vede in questo fatto un ostacolo per la sua fede. E quanta gente parla allo stesso modo. Ma come Dio ha potuto permettere che i bambini innocenti fossero scannati come agnellini da questo lurido e tremendo tiranno, eccetera, eccetera, eccetera. Appunto, noi uomini siamo gli uomini degli eccetera, eccetera, eccetera. Non riflettiamo alla grandezza dei misteri di Dio. Per un figlio di Dio venuto in terra a salvarci col suo sangue, ecco che tutta, diremo, la malizia umana si allea nel cuore guasto di Erode e vede tutto del potere civile. Ed è questa lotta tra il potere civile e la religione. Ed è questa lotta tra gli ideali terrestri e la vita celeste dell'anima che appunto costituisce la nostra storia dolorosa. Ai tempi di Erode, nelle persecuzioni dei nostri santi martiri nei primi tre secoli e giù lungo tutta la vita della Chiesa ed oggi nella lotta oggi nella lotta appunto tra la nostra povera e buona fede cristiana, povera non perché sia povera ma perché appunto in tanta crisi, in tanto dolore, in tanto tormento tra questa nostra santa fede e la lotta ipocrita ma senza quartiere che ne viene appunto, ne viene scatenata da tutte le parti. Quest'anno di grazia, speriamo sia per tutti di grazia per tutti noi, sarà l'anno del referendum contro il divorzio. Il divorzio è stata una delle vittorie dei nemici di Cristo e della Chiesa. Sarà l'anno che dobbiamo andare anche noi a trovare Gesù, a inginocchiarci davanti a Lui. E Gesù ha detto: ciò che l'uomo ha unito, ciò che il Dio ha unito, l'uomo non può separare. Ultima osservazione, miei cari fedeli. I maghi arrivano, la stella si abbassa illuminando senza crociare, si abbassa illuminando senza accendere, perché la stella è ben incarnata. E se la luce già l'avevano dentro con la loro fede, e la luce della stella aveva ravvivato la loro fede, e la loro fede illuminava la luce della stella. Non avrebbero dato retta alla stella se non avessero avuto la loro fede, ma la loro fede si infiammò vedendo appunto comparire la stella. Ma questa luce prese l'ultimo scintillo, prese l'ultima, diremo, scintillata ai piedi di Cristo, del Verbo incarnato, un tenero bambino. Possiamo anche, non so, dargli un paio di anni ormai, perché non parla con queste precisazioni. Era un bambino da trovarlo con Maria, sua madre. E sì, questo fa quel museo di gente, dei loro tavoli, dei carri, tutto questo splendore orientale che l'arte cristiana rappresenta con tanto splendore e dolcezza. Ecco che si inchinano
questi personaggi venerandi,
si inchinano e prendono con la loro mano rugosa le tenere mani del bambino e baciano i suoi piedini.
Così non ce l'immaginiamo,
così ce l'immaginiamo. Quale gioia, quale fervore! Dovrebbe essere, diciamo, la manifestazione eterna che si ripete di giorno in ogni anima contemplativa, di piegarsi davanti a Cristo presente in atto di adorazione. Bene, miei cari fedeli, ecco la ricchezza di questo mistero. Dio Maria adorano Gesù visto con Maria, la madre dolcissima che loro presentò. E noi cosa deve dire questo mistero del divino? Deve dire, deve confermare, deve irrobustire la nostra fede cristiana. Dobbiamo essere dei testimoni. Dobbiamo essere dei testimoni, non dei semplici uditori, non dei passivi iscritti all'albo parrocchiale dei battesimi. Dobbiamo essere dei testimoni di Cristo. Dobbiamo dire che Lui è il Figlio di Dio, che senza di Lui non c'è salvezza, che senza di Lui non c'è giustizia. E lo vediamo tutti i giorni in queste dolorosissime vicende che sembra si aggravino appunto di giorno in giorno. Dobbiamo essere testimoni. E insieme a questo, miei cari fedeli, dobbiamo crescere in noi la gioia della fede. Si può dire anche che più attorno a noi restano l'oscurità, le tenebre, le crudeltà, le manifestazioni, diremo, delle pure il fanatismo conosceva, di crudeltà, di corruzione della vita, più si attensano le tenebre, più il fiume dei dolori, della sofferenza, il torrente del sangue, il crepitare delle rivoltelle, dei proiettili che vediamo continuamente attorno a noi, più questo ci dilaga nel cuore e ci strazia in quel nucleo di buona umanità che c'è in ogni uomo, più questo ci fa soffrire e più ci deve costringere attorno a Cristo benedetto. Appunto attorno all'unico, come dice San Paolo, nel quale c'è speranza di salvezza. Questo Figlio di Dio, venuto qui a patire per noi, questo Figlio dell'uomo, nostro fratello, chiediamolo alla Madonna che ce la dia in braccio. Chiediamolo che lei proprio non ci faccia ascoltare il suo volto, non ci faccia mancare la sua parola di verità, non ci faccia mancare il suo sangue di redenzione e soprattutto che ci faccia ce lo faccia vedere nell'ultima di questa vita, nel passaggio da questa vita apparente alla vita reale, di questa vita umbratile alla vita di luce, di questa attesa piena di dubbi, piena di amarezze, piena tanto spesso di delusioni, si faccia aspettare da questa attesa che alle volte sembra troppo lunga, altre volte troppo corta, che alcune volte ci sembra sconsolata, altre volte ci sembra quasi di essere abbandonati. In questa attesa piena di sottili malinconie, di cocenti delusioni, di amare esperienze, che la luce dell'epifania proprio distrugga tutte queste vuote apparenti di dolore e dal dolore ci faccia fare il balzo verso la luce e la gioia.